Quando sono le 11 e 3 minuti torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare di una notizia, insomma, di pochissimi giorni fa, cioè quella che riguarda il fatto che l'ultimo medico non obiettore dell'ospedale di Cosenza sia diventato di fatto, insomma, non ci sia più. Quindi l'unica possibilità rimasta per le donne che vogliono abortire nella provincia di Cosenza sono i presidi ospedalieri di Castrovillari e Corigliano, altrimenti non resta loro che andare o fuori provincia o fuori regione. L'ultimo ginecologo, Francesco Cariati, si chiama, in servizio all'ospedale Annunziata di Cosenza dal 2018 e che ha praticato l'IVG fino alla insomma a poco tempo fa. Pochi giorni fa, insomma, a metà luglio, ha dichiarato di essere stato costretto a prendere questa decisione perché erano venuti meno i requisiti minimi per portare avanti questo servizio e soprattutto, dice, è venuto a mancare il rispetto della dignità delle pazienti, ma anche della mia in qualità di professionista abbandonato a se stesso. Questo lo ha detto appunto all'interno di un'intervista a Repubblica. Noi questa mattina volevamo fare un approfondimento rispetto a quanto sta avvenendo in Calabria, inserendolo però all'interno di un contesto più ampio, anche politico ovviamente necessariamente, ma non solo italiano, internazionale, visto quello che succede anche in tanti altri paesi del mondo, e non parliamo solo degli Stati Uniti, e vogliamo farci aiutare su questo da una compagna delle cosentine Feminem, delle cosentine in lotta, che è al telefono con noi. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, pronto, buongiorno, buongiorno a voi.
Eccoci, allora io ti sento forte e chiara, forse tu mi sentirai bassa perché ce lo dicono tutti.
Abbastanza bene.
Ah, benissimo, allora bene, ok. Allora io, noi abbiamo fatto questa breve introduzione soltanto per spiegare il contesto, ma vogliamo a te lasciare la parola, che sei sul territorio, per spiegarci meglio come si è arrivati a questa situazione e che cosa prevedete voi da qui in avanti.
Certo, allora noi intanto c'è da dire, insomma, c'è da fare una premessa rispetto alla situazione che viviamo oggi. Quando, insomma, abbiamo fondato il collettivo Femin, ci siamo subito immediatamente rese conto che già il servizio di aborto nella provincia di Cosenza era estremamente carente. Tra l'altro, in tutta la provincia non era ancora disponibile l'aborto farmacologico tramite RU486. Mentre appunto in altre regioni si abortiva farmacologicamente già da 10 anni, semplicemente l'azienda sanitaria e l'azienda ospedaliera non avevano recepito le linee guida rispetto all'utilizzo della RU e quindi non la somministravano. Per, insomma, ottenere questo tipo di servizio abbiamo fatto una petizione, abbiamo fatto diversi presidi e alla fine siamo riusciti ad ottenere l'introduzione di questo metodo, che comunque implica molti meno rischi, molte meno complicazioni, ed è anche più economico da un punto di vista logistico, di risorse per la donna, insomma, abortire in questo modo. E quindi a noi sembrava importante, perché fino a quel momento si doveva per forza andare fuori provincia per ottenerla. Dopodiché abbiamo sempre saputo, purtroppo, che dentro all'ospedale c'era soltanto un medico che non praticava l'obiezione di coscienza, e tra l'altro sapevamo anche di situazioni particolarmente difficili, tra cui per esempio anche personale non medico, quindi per esempio OS, infermieri, che praticavano l'obiezione di coscienza senza che effettivamente ne avessero diritto, quindi si rifiutavano a volte di persino medicare una paziente che aveva abortito, o di trasportarla, per dire, con la sedia a rotelle. Quindi, insomma, cioè, situazioni veramente pesanti, e anche nei consultori questa cosa si è verificata tantissime volte, nella difficoltà di ottenere i certificati di interruzione di gravidanza. Una cosa che, tra l'altro, e lo ribadiamo perché può servire in tutti gli altri territori anche, è illegittima, cioè il medico non può praticare l'obiezione di coscienza rispetto al certificato di gravidanza, perché l'obiezione può essere applicata soltanto nei casi in cui materialmente, strumentalmente si interrompe la gravidanza. Il certificato in questo caso non la interrompe, chiaramente. Eppure moltissimi medici si dichiarano obiettori e si rifiutano di dare questo servizio. Quindi, per esempio, in situazioni, soprattutto durante l'estate, ma anche durante le vacanze di Natale, eccetera, c'era una difficoltà incredibile a reperire medici disponibili a fare questo tipo di certificato. Oggi ci troviamo chiaramente in una situazione estremamente prevedibile, cioè il fatto che il dottor Cariati ha deciso di dimettersi. Tra l'altro, all'interno del reparto ci sono evidenti problematiche tra il personale, quindi lo stesso primario del reparto si è espresso in una maniera completamente diversa da quella, dalla versione, insomma, che ha posto Cariati. Quindi ha detto semplicemente che Cariati non si è dimesso ma è diventato obiettore, e nessuno si è preoccupato di smentirlo. Quindi sostanzialmente il problema ad oggi è un problema gravissimo, poiché è chiaro che sì, l'aborto è disponibile il servizio di aborto è disponibile nei presidi di Corigliano e Castrovillari, ma sono presidi molto piccoli, sono ospedali SPOC, quindi non sono ospedali hub in cui c'è tutta la complessità dei vari interventi, e quindi diciamo l'ospedale principale della provincia non ha questo servizio, e di conseguenza in questi ospedali più periferici c'è anche un problema di personale, c'è un problema di risorse, c'è un problema di strumenti, e quindi chiaramente, per esempio, a Corigliano ci dicevano che possono fare al massimo 3 interruzioni alla settimana in un'area che comunque conta 300-400 mila abitanti. Quindi in ogni caso, anche se si potrebbe dire che i presidi in questo momento ci sono nella provincia di Cosenza, la provincia di Cosenza è una delle 5 province più grandi d'Italia. Quindi chiaramente possiamo dire che il diritto all'aborto in provincia di Cosenza non è affatto garantito, e il problema si pone soprattutto per quelle donne più giovani, più povere, spesso migranti, che non hanno la possibilità di spostarsi così facilmente, che non hanno una rete sociale, che non hanno le risorse economiche proprio per pagare un albergo, per pagare un trasporto, o che non possono lasciare il lavoro per una cosa del genere. Quindi diventa tutto estremamente complesso e di fatto ostacola l'accesso a quello che è un diritto.
Sì, tra l'altro la Calabria, insieme alla Campania, l'Abruzzo e il Molise, lo ricordiamo, sono le regioni con la più alta percentuale di mobilità intraregionale, cioè più del 20% delle donne è costretta a spostarsi in un'altra regione per vedersi garantito un diritto sancito da una legge nazionale.
Esatto, e questo chiaramente succede purtroppo non soltanto per l'aborto, ma succede per tutte le prestazioni sanitarie.
Cosiddetto turismo sanitario.
Tra l'altro, in passato qui l'aborto era un servizio che garantivano addirittura le cliniche private, poi per fortuna, insomma, con una circolare questa cosa è stata vietata, ma altrimenti siamo certe che già le cliniche private ci avrebbero fatto un'enorme speculazione, chiaramente sempre solo sui nostri corpi. Noi dobbiamo stare molto attenti ad analizzare questa situazione, cioè noi ci stiamo ragionando a lungo, e il fatto che questa cosa stia succedendo proprio sotto casa nostra ci rende ancora più sensibili rispetto a quello che sta succedendo in generale in un mondo che da una parte liberalizza tutta una serie di questioni, dice di essere, appunto, soprattutto, e parlo degli stati, diciamo, occidentali in Europa, negli Stati Uniti, appunto, dove si liberalizzano tutta una serie di cose, si finge e si fa pink washing, rainbow washing, tutti i washing possibili e immaginabili rispetto a tutta una serie di stereotipi, rispetto alla libertà, eccetera eccetera, ma poi da un punto di vista strutturale di fatto i governi le pensano tutte per ostacolare quello che è un diritto di autodeterminazione, forse il principale. E ci fa ridere che oggi ci arrivino, tra l'altro, accuse da un movimento pro vita abbastanza importante qui in Calabria, che appunto ci accusa di rivendicare un diritto che però in realtà non è un diritto, ma anzi è la come dire, la limitazione della libertà di altre persone. Cioè, questa è esattamente la retorica che anche i media permettono che si faccia su questo tema. Ed è una cosa che succede in tutto il mondo, cioè tra l'altro abbiamo visto per esempio le campagne in Polonia, vabbè, chiaramente dicevamo gli Stati Uniti, prima parlavamo dell'India, cioè in qualsiasi, beh, è come non pensare a tutte le proteste negli stati sudamericani.
Assolutamente, assolutamente. No, lo dicevamo prima al telefono io e te, che questa ondata reazionaria di fatto si colloca in un contesto anche generalizzato di attacco al diritto riproduttivo delle donne e anche al doppio sfruttamento delle donne in molte zone del mondo, no? Cioè appunto il controllo biologico dei corpi serve per controllare la forza lavoro su richiesta del padronato, quindi l'aumento poi della forza lavoro serve a comprimere i salari, assicurare i profitti ai padroni e rendere le proprie merci competitivi sui mercati. Pensiamo appunto, lo dicevamo prima, alle lavoratrici dello zucchero indiane, no? La cui sterilizzazione degli organi riproduttivi viene imposta per garantire ai padroni ritmi di lavoro massacranti e maggiore estrazione di plusvalore. Poi ci sono molte zone, come dicevi tu, in cui l'accesso all'interruzione di gravidanza è vietato, appunto a molti paesi dell'America Latina o paesi a maggioranza musulmana, e in altri è stato faticosamente conquistato dopo anni di lotta, come in Argentina ad esempio, ma come da noi in Italia, con tutti i suoi limiti riguardanti appunto l'esercizio dell'obiezione di coscienza. Le donne polacche, le compagne polacche in tal senso hanno dato un esempio enorme di mobilitazione e di lotta, però non sono riuscita ad arrestare questa cosa ultraconservatrice che è arrivata addirittura a schedarle, come ben sappiamo. Negli Stati Uniti ci sono degli articoli interessanti, per esempio ne leggevamo alcuni comparsi sul New York Times, in cui si metteva in correlazione la teoria del cosiddetto replacement, cioè di sostituzione etnica, con la sparatoria avvenuta a Buffalo, quindi dietro quella sparatoria, dietro quella persona che ha ucciso quelle persone, c'è in testa una ideologia legata a quel paradigma teorico lì, e quindi con la necessità da parte di chi propina queste teorie, della necessità del mantenimento di una white nation, cioè di una nazione bianca, e quindi di un controllo delle nascite, in particolare di gruppi etnici specifici. Ora da qui e qui in questo paese ancora non siamo arrivati al livello di mantenimento, ci arriveremo secondo me a breve, del mantenimento però di una popolazione bianca, cioè questa retorica un po' c'è, no? Anche negli ultimi rapporti Istat, insomma, alcune voci rimandavano a come gli italiani spariranno a breve, non ci saranno, l'Istat rimandava dei dati, ovviamente questi poi erano i commenti all'atere di alcune forze politiche, non sto dicendo che l'Istat dicesse queste cose, però appunto anche qui è chiaro che il controllo dei corpi e dei corpi, dei nostri corpi vengono controllati per far passare, lo sappiamo, politiche da sempre, no? Repressive, reazionarie.
Sì, in cui diciamo che religione e sistema economico vanno d'amore d'accordo.
Da sempre,
è proprio un'alleanza di ferro sul fatto che ognuno ha i propri interessi a controllare quello che noi possiamo o non possiamo fare, e l'aborto è proprio il primo punto su cui forse, come dicevi tu, ci possono in qualche modo controllare da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista sociale, sentimentale, da un punto di vista etnico a questo punto. E questo sì, ci deve proprio far stare in allerta, perché tra l'altro io non penso che questo stia accadendo in Calabria in maniera casuale, cioè il Sud da sempre ha questo tipo di problematiche, in cui sostanzialmente quello che si fa ha tutto sommato meno rilievo, cioè nel senso che questo tipo di cose possono succedere qui, perché qui c'è più carenza anche di persone disposte a ribellarsi, ma non per una nostra pigrizia chiaramente, ma per un problema enorme anche di emigrazione delle persone della mia generazione, certo, o della generazione precedente, e quindi il controllo si fa molto più semplice. E quindi questo chiaramente è un invito anche a tutte le compagne del sud a stare forse doppiamente in allerta.
Ma invece il ruolo dei consultori in tal senso, io ti sento, tu okay, mi senti? Okay. No, volevo domandarti invece, abbiamo parlato dei presidi ospedalieri, volevo domandarti appunto di spiegarci anche un po' come funziona la rete dei consultori giù.
Sì, allora la rete dei consultori presenta tutta una serie di difficoltà, principalmente relative a un blocco del turnover che ormai c'è da 11 anni nella nostra regione grazie al commissariamento eterno a cui siamo sottoposti. Tra l'altro adesso noi, il nostro presidente di regione Roberto Occhiuto è lo stesso, non presidente, però insomma lui faceva parte dello stesso partito di Scopelliti che all'epoca chiuse i 18 ospedali in Calabria e introdusse anche questo blocco del turnover. Tra l'altro contestualmente escono fuori rispetto all'ASP falsi in bilancio, ci sono stati degli arresti, delle misure cautelari nei confronti di dirigenti dell'ASP di Cosenza, ma questa è una notizia che paradossalmente non fa notizia, cioè quindi ci sono miliardi di debiti e non c'è dato di saper nulla. Però poi rispetto a quelli che sono i servizi soprattutto territoriali in una provincia dove ci sono enormi problemi da un punto di vista infrastrutturale, quindi non è facile raggiungere l'altra parte della provincia, ma ci possiamo anche impiegare ore dal Tirreno allo Ionio per intenderci, è chiaro che nei consultori questa cosa è stata amplificata, nel senso che sono spesso presidi abbandonati in luoghi davvero isolati e in cui tra l'altro per esempio 2 anni fa ci siamo resi conto che in uno di questi non c'era più nessuno a lavorare, cioè il consultorio risultava aperto ma di fatto era chiuso perché tutte le figure professionali che avrebbero dovuto tenerlo aperto erano andate in pensione, e questa è una situazione che si ripeterà in altri consultori, soprattutto ripeto quelli più isolati che sono quelli che hanno poi un ruolo più importante perché dovrebbero riuscire ad intercettare le esigenze di una popolazione che ha difficoltà a raggiungere i presidi ospedalieri principali. Quindi è chiaro che poi in moltissimi consultori, lasciamo aggiungere, ci sono strumenti davvero obsoleti, quindi ecografi che non riescono a diagnosticare un ovaio policistico, per dire. La figura della ginecologa, del ginecologo è presente 1 o 2 volte alla settimana, la figura degli psicologi praticamente assente. Quindi, e poi soprattutto il lavoro che fanno, quel poco lavoro che fanno, è estremamente focalizzato su la maternità e la gravidanza, quindi non tutto l'aspetto dell'interruzione di gravidanza, che appunto viene fatta da alcuni medici che si considerano, come d'altronde si considerava Cariati, di buona volontà, che però lo stesso Cariati, ecco questa è l'unica puntualizzazione che volevo fare, Cariati nella stessa intervista ha anche detto che il suo era un ruolo difficile perché doveva addirittura conciliare questo lavoro di dare la vita e allo stesso tempo tra virgolette toglierla.
Mamma mia.
E questa è una narrazione sbagliatissima di quello che è l'aborto.
Chiaro.
Quindi è chiaro che anche quelli che ci sono gli stessi che insomma poi non hanno una consapevolezza rispetto a quello che stanno facendo, lo fanno e purtroppo siamo nella condizione di doverli anche ringraziare. Ecco, questo non dovrebbe succedere perché appunto è un diritto e dovrebbe esserci garantito, e quello che avviene nei consultori è esattamente questo, cioè un impoverimento, uno svuotamento progressivo che non è previsto, tra l'altro, cioè per esempio noi stiamo anche analizzando adesso questa storia dei fondi del PNRR. Allora,
sì,
c'è tutto già un disegno in Calabria su come spendere questi soldi e in nessuna voce di spesa sono citati i consultori.
Quindi la medicina territoriale in generale o solo i consultori?
La medicina territoriale si prospetta, cioè quella che avverrà nelle cosiddette negli ospedali di comunità o nelle case di comunità.
Sì.
Cioè sostanzialmente dei presidi dove c'è il medico di famiglia, dove c'è il dentista, l'oculista, cioè dove ci sono tutta una serie di figure che appunto evitano che la persona si rivolga in ospedale per questioni di poco conto, ma non è prevista la parte sui consultori, cioè non si capisce i consultori rispetto a questi nuovi presidi che verranno introdotti come si dispongono, cioè vengono svuotati, vengono annullati, cioè questo non è chiaro e diciamo che per il momento nessuno ci fa capire niente. E quindi è una situazione che va veramente monitorata e per cui bisogna comunque mantenere uno stato di allerta costante proprio per nel caso organizzare se non altro mobilitazioni o cercare di fare sensibilizzazione il più possibile su questo tema.
Assolutamente. Noi ti ringraziamo, sappiamo che sei al lavoro quindi non ti rubiamo ulteriore tempo e se hai altro da aggiungere dici, altrimenti ci risentiamo poi magari sempre su questo per capire insieme le evoluzioni.
Volentierissimo, sì, va sì, bene. Sì, per qualsiasi aggiornamento okay. Ci terremo informate.
Va bene, grazie tante, va buona bene. Giornata, ciao.
Grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao, ciao.